Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Nuova puntata di Adesso in Onda, Francesco Franceschini al microfono, in sottofondo una musica tipicamente medievale per parlare di un argomento che medievale in realtà non è, ma comunque la musica ci sembra alquanto opportuna. Parliamo oggi di Sindone e ne parliamo con uno dei massimi esperti al mondo, che è Arnaldo Casali.
Medievale, insomma.
Ti è piaciuta questa presentazione?
Mi è piaciuta molto.
Mettilo, dai. Allora, non sei Barbara Frale, ma poco ci manca, eh?
Ma vuoi mettere con Barbara Frale, voglio dire?
Allora, io è meglio che non dico.
Gesù Cristo glorioso,
non lo so.
Tratto dal Laudario di Cortona, se non sbaglio, ma ce l'hai tu il disco sotto mano. Tu dicevi niente di medievale, ma
Peccatori,
insomma,
e Santi, Ensemble, Cominciamento di Gioia.
Erano gli esecutori, sì, il brano appunto è un brano medievale appunto del XII secolo, se non sbaglio.
Se vuoi ti cito anche il titolo: Non pode home pena tanta coita endurare.
Come al solito vai il numero 4 è Gesù Cristo glorioso.
Hai ragione.
Tu hai preso la giustamente se andare a leggere la traccia 1, vabbè.
Sì, Gesù Cristo glorioso, c'hai ragione.
Tratto credo dal Laudario di Cortona.
Ma come credo?
Sì, sono bravo ovviamente. E comincia, comunque hai detto bene, Cominciamento di Gioia era questo gruppo che è specializzato in musica medievale, che tra l'altro ha fatto anche un album insieme a Angelo Branduardi, uno degli album di Branduardi di musica medievale.
Un disco di musica sacra in qualche modo, pubblicato da Avvenimenti, che è uno delle riviste più di sinistra che ci siano estreme in Italia. Che cosa paradossale.
Beh, ma la musica sacra anche qui a Terni, tra l'altro ce n'è in corso una proprio in occasione della Pasqua, organizzata anche qui da associazioni. Beh, l'Arci l'ha fatto per anni, vabbè, la musica gli piace meglio, no?
Sì, allora, la musica sacra, non capivo.
La musica sacra piace alla sinistra, noi siamo felici di questo.
Acciucacciucacci.
Allora, perché? Perché? Perché comunque
la musica di sinistra piace alla Chiesa.
Dipende. Vabbè, questa risposta avrai, se non hai sentito la puntata, lo speciale di domenica sera con il Vescovo Paglia, avrai una risposta comunque quando lo passeremo nella seconda puntata dedicata proprio al Vescovo Vincenzo Paglia, che andrà in onda fra due martedì
prossimamente.
E alla fine ci sarà proprio una chicca da questo punto di vista, quindi anzi io approfitto per dire, lo dobbiamo dire alla fine ma lo diciamo subito, la settimana prossima non perdete assolutamente questo appuntamento, perché chi ha già avuto l'occasione di ascoltare in anteprima domenica sera già sa di cosa parliamo, ma chi invece non l'ha ascoltata, la settimana prossima avremo appunto come ospite niente poco di meno che il nostro vescovo, nonché editore di riferimento, nonché personaggio molto celebre ormai insomma in tutto il paese, cioè Vincenzo Paglia, in occasione dei 10 anni.
Perché editore di riferimento, scusa?
Beh, se sarebbe il vescovo, noi saremmo una radio diocesana, ti ricordo, quindi sai come.
Vabbè, avrei da dire qualcosa. Ti ricordo che c'è una cooperativa.
Ho capito, infatti ho detto di riferimento, non okay, l'editore riferimento. Basta, diciamo. Okay. L'editore, come dire, morale, insomma,
morale,
non è
morale
l'editore,
ci sto.
L'editore editoriale.
Anche
appunto.
Perché se no gli vado subito a chiedere l'aumento, lo sai.
Ricordiamo, in realtà appartiene ad una cooperativa, esatto, editoriale, ma è anche, insomma, è la radio della diocesi.
Morale,
che
però
fa riferimento ovviamente alla diocesi di Terni Narnia Melia.
Va bene.
E di cui ovviamente quindi di conseguenza. Appunto,
di conseguenza. Non gli posso chiedere l'aumento, questa è la fregatura.
Non lo so questo.
Vabbè, dopo ci va. Okay.
Allora, quindi appunto non perdete questo appuntamento la settimana prossima, e fra 2 settimane lo ascolteremo in due puntate.
Due tranche
con il Vescovo Paglia, per fare un bilancio di questi 10 anni insieme, in cui tra l'altro il Vescovo prende anche posizione in questo speciale che abbiamo realizzato sulla questione pedofilia. Ne è stata data un'anticipazione dal Giornale dell'Umbria e poi è stata rilanciata anche dall'ANSA, dichiarazioni appunto fatte dal Vescovo a Radio TNA per questa occasione, quindi ripeto, la settimana prossima e fra 2 settimane adesso in onda sarà in compagnia del Vescovo Vincenzo Paglia. Noi festeggeremo le 270 puntate con il Vescovo, questa è la puntata 268 e come Francesco Franceschini ha anticipato
poc'anzi,
il tema della giornata è la sindone che, come sapete,
non la sindrome, quella era quella di Benigni.
Lenzuolo più celebre della storia della cristianità. Appunto, tu dicevi non c'è a che fare con il Medioevo. In realtà la puntata di oggi avrebbe a che fare con il Medioevo, visto che, come sapete, l'esame al radiocarbonio avrebbe datato la sindone al XIII-XIII secolo. Quindi anche di questo
durante le crociate oggi, praticamente.
Durante le crociate, esatto, e più o meno nel periodo in cui è stato scritto il brano dedicato a Gesù che abbiamo appena ascoltato. La sindone, come sapete, è attualmente in ostensione a Torino.
Tu sei reduce da Torino?
Io sono reduce da Torino,
hai
sono
fatto
stato
la
a Torino
fila
la settimana
ore,
scorsa, per questo la settimana scorsa eravamo con una puntata registrata, perché io ero là, proprio a quest'ora stavo vedendo la sindone.
Quante ore di fila hai fatto?
Non c'è sfila, questa è la prima buona notizia che devo darvi.
Veramente?
Ma innanzitutto guarda, la prendo un po' alla larga perché voglio fare così un piccolo spot a favore di Torino. Andate a Torino, è una città bellissima, io non c'ero stato mai, ero andato da bambino a 9 anni perché mio zio Mauro ha fatto il militare
a Torino.
Io mi ricordo, ho dei ricordi molto vaghi del Museo Egizio e sì, avevo visto la chiesa della Sindone, a quei tempi appunto in quel momento era chiusa. Una città fantastica, non so se tu la conosci.
No, mai Francesco. Stato, ahimè, mai
io
stato
ve lo consiglio a tutti, una città bella, vivibile.
Sei andato in pullman, ovviamente.
Sono andato in treno e devo dire che Torino non ho dovuto prendere l'autobus neanche una volta, perché c'è il centro di Torino, nonostante sia una città così grande, così importante, c'è il centro che
è tutto lì.
È più comodo di Terni, devo dire. Arrivi alla stazione e stai già in centro.
Pensa un po'.
Tra la Mole Antonelliana e il Duomo, che sono i due estremi, diciamo, rispetto all'asse principale, ci sarà un quarto d'ora a piedi. Penso. ed è tutto a portata di mano, Museo del Risorgimento, Museo Egizio, che vabbè, non dico niente perché penso che più o meno sanno tutti, è il secondo museo più importante
dopo
del mondo,
dopo quello del Cairo, credo.
Dopo quello del Cairo, c'è di tutto, è veramente io mi sono rimasto impressionato perché io ricordavo le mummie, invece tu vedi addirittura, Francesco, le parrucche degli egiziani, cioè parrucche di 4.000 anni fa intatte,
ancora conservate,
i vestiti, i mobili, cioè una cosa, io sono rimasto sconvolto, cioè non credevo che né che gli egiziani fossero davvero così evoluti come si dice, ma neanche che poi si fossero conservati così bene, invece essendo nelle tombe sottoterra abbiamo
non passava l'aria,
oggetti
forse
quotidiani, cioè i bastoni delle statue fantastiche. E poi c'è, io sono andato, dico la verità, io non sono un devoto, come penso che i nostri ascoltatori più fedeli sapranno, insomma sono cattolico, però sono abbastanza, anzi critico, no, sulla devozione popolare. Io stavo parlando con la mia amica Veronica, che vive in Belgio, no? Da cui
quella
vado
famosa
spesso, quella da cui vado spesso a Capodanno, sì. No? Mi dice: guarda, io dovrei venire in Italia, vado a Torino, se ci vogliamo incontrare per quell'occasione. Vabbè, certo, adesso non è proprio, diciamo,
dietro l'angolo,
però ci vengo volentieri, così ci vediamo. Poi ho pensato, così finalmente vado a vedere il Museo del Cinema, che erano 10 anni che aspettavo, da quando ne annunciammo la realizzazione, ti ricordi? Sì, proprio sì, su adesso, io non l'avevo mai visto.
Ci hanno fatto un film, no? Poi sul Museo del Cinema,
sì,
il famoso Dopo Mezzanotte.
Dopodiché, parlando con alcuni amici, dico: vado a Torino, vai a vedere la Sindone. È vero, c'è l'ostensione della Sindone.
Non lo sapevi?
Che già vergogna. Che ci sto, vado a vedere anche la Sindone. Non ci avevo pensato, perché non ci avevo proprio pensato la Sindone. Non mi sarebbe mai passato per la
testa. Io te l'ho scritto anche su Facebook, ma tu manco mai risposto.
Infatti. Quindi devo dire, insomma, ci sono andato anche con una certa diffidenza, nel senso che, ripeto, non sarei mai andato a Torino apposta per vedere la Sindone io. E invece è stata un'esperienza, Francesco, importante.
Meno male.
Devo dire molto importante. Devo dire anche da un punto di vista pratico. Devo spezzare una lancia a favore dei torinesi, ma in particolare ai volontari della Sindone, perché è il servizio d'ordine più gentile che abbia mai visto in vita mia. Cioè, tu sai che di solito al servizio d'ordine ci sono tutte persone frustrate, no? Che per sentirsi importanti, per poterti dire sì, per spingerti indietro, per dirti metti via la macchinetta fotografica, non ferma, lo fanno apposta perché hanno bisogno in qualche modo di sfogarsi. Qui sono veramente le persone che stanno facendo un servizio cristiano, di una gentilezza che non si è mai vista in un servizio d'ordine. Cioè, ti fermavi, dovevi stare fermo 3 minuti a vedere la Sindone, al quarto minuto cominciava a fare: signori, dovremmo fare spazio anche se volete agli altri.
Ma se volete,
ma se volete, tu ti fermavi, te ne fregavi, e loro dopo altri 2 minuti: scusate signori, bisognerebbe. E devo dire, poi alla fine c'era una certa autoregolamentazione, perché erano talmente gentili che ti sembrava brutto poi, certo, fare il solito italiano, no?
Cafone.
E quindi alla fine te ne andavi proprio per amore di queste persone, capito, che vedevi, vabbè, che stanno lì a disposizione. E la fila, anche questa è una cosa che bisogna dire, per tutti quelli che vogliono andarci, insomma. Innanzitutto sono leggende metropolitane quelle in cui si dice che bisogna prenotare 15 giorni prima.
Non è vero.
Devi prenotare 15 giorni prima se ancora non sai che esiste internet, e quindi vuoi fare la prenotazione postale, quindi non dovendo aspettare che ti arriva il biglietto per posta, e certo devi aspettare 15 giorni, ma se insomma ti è giunta notizia che esiste una cosa che si chiama internet, vai sul sito della Sindone, www.sindone.org, ti prenoti, ti arriva immediatamente per email la prenotazione, e te la fai anche il giorno prima, non ci stanno problemi, o il giorno stesso al limite, insomma.
Quindi dopo devi andare con questa prenotazione?
Vai con la prenotazione, non andate il fine settimana, perché fine settimana sono già tutti pieni ovviamente, però durante la settimana è facilissimo invece trovare
fino
un posto.
Fino a quando
vuoto.
C'è l'ostensione?
Mi sembra fino al 23 maggio,
quindi
però potrei dire che è una stupidaggine,
di
quindi controllate comunque su internet. Comunque sì, sicuramente metà maggio.
Parliamo però delle sensazioni che ti ha dato.
No, a livello pratico volevo dire un'altra cosa, sì, che è importante, perché appunto la prenotazione è semplice, sono anche molto elastici, cioè io ho fatto la prenotazione a mezzogiorno e mezza, sono andato lì alle 9:15 perché il gruppo appunto di queste persone che venivano dal Belgio avevano prenotato invece alle 9, io mi sono presentato non solo in un orario diverso ma senza biglietto, ma siccome ero solo io, diciamo, come aggiunto, mi hanno fatto passare tranquillamente.
Pensa,
quindi in realtà sono soprattutto per i gruppi che servono le prenotazioni. E la cosa importante da dire è che la prenotazione serve per fare tutto il giro, cioè tu parti, attraversi tutto il giardino reale, perché sai che la Sindone è costruita nella cappella reale dei Savoia, che quindi confina con il palazzo, ti fanno fare tutto il giardino, poi c'è un documentario sulla Sindone, si passa dentro la chiesa e poi la vedi a, che te dico, 2 metri di distanza, e quindi fai questo discorso. Se invece tu vuoi semplicemente vedere la Sindone, e la vuoi vedere ma si vede anche bene, entri in chiesa e la vedi. Cioè, senza prenotazione, senza fila, Francesco. Io sono andato, e l'ostensione è iniziata il 10, io sono arrivato l'11 sera, e l'ho vista il 12, quindi teoricamente deve essere un momento abbastanza pieno. non, cioè in chiesa ti mettevi anche seduto, insomma, perché siccome è un traffico continuo, non devi fare la fila e non c'è neanche calca, perché c'è un ricambio continuo, quindi entri, la vedi, ti puoi fermare a pregare, stai tutto nessuno il tempo che vuoi, via. Nessuno ti caccia via, fai le foto senza flash magari, ma poi le fanno tutte col flash siccome sono gentili alla fine.
Ma non si rovina col flash il lino?
Vabbè, è iperprotetto, però sì, infatti non bisognerebbe fare col flash, io dico non fatele col flash, perché la gente le fa perché...
Ma viene flash, non viene niente.
No, a me ovviamente le foto vengono meglio con le macchine digitali. Se tu dai la funzione alta sensibilità, vengono molto meglio con il flash che senza flash. Perché col flash puoi fotografare solo cose vicine.
Senza flash, che
se fai un interno con il flash, con la macchina digitale, viene uno schifo. Mentre se lo fai senza flash, lui utilizza la luce naturale e quindi viene molto meglio.
Ho capito, va bene.
Sì, detto questo, quindi anche lo pratico, sappiate che in qualsiasi momento arrivate a Torino potete andare in cattedrale.
E scendendo, fammi capire, dalla stazione uno va anche a piedi?
Sì, assolutamente, sono un quarto d'ora a piedi dalla stazione. Vai sempre dritto, non ti sbagli, alla fine della strada arrivi proprio alla cattedrale, sta sulla sinistra, ma insomma vedi il Parco Reale, a sinistra c'è la cattedrale e dentro c'è... Io mi ha fatto un'impressione pazzesca perché sono entrato e ho detto... lì hanno messo il pannello con la foto della Sindone. La Sindone dove sta? Perché è talmente grande, poi ovviamente è retroilluminata, entri e vedi subito quella, cioè non ti colpisce nient'altro nella chiesa, è talmente grande, talmente bella che pensi che... E poi si vede benissimo, cioè si vede molto meglio che nelle foto, cioè l'immagine di Gesù la vedi molto meglio dal vivo.
Hai detto l'immagine di Gesù, quindi vuol dire che...
È vero, bisogna dire l'uomo della Sindone.
Credi, eh?
Bene, allora entriamo nel dettaglio, perché io appena arrivato a Torino mi sono comprato un libro sulla Sindone, si chiama La Sindone, un caso ancora aperto.
Ce ne sono anche diversi qui.
Ce ne sono molti.
Libreria qui.
Sì, questo è pubblicato dalla San Paolo. Io lo consiglio perché per tre quarti è un libro bellissimo. Cioè i primi tre quarti del libro sono un'indagine appunto sulla Sindone storica e scientifica, devo dire fatta molto bene.
E l'ultimo quarto?
L'ultimo quarto è una cosa illeggibile perché ha assolutamente partigiana, proprio i suoi autori si svelano per ciò che sono, cioè uno è tipo il presidente del comitato dei custodi della Sindone. Quindi sì, a un certo punto diventano un po' veramente anche un po' succhevoli.
Imbarazzanti un po'.
Sì, un po' sì. Cioè, alla fine sta tutta una serie di testimonianze che non dicono nulla, di gente che dice sì, a me la Sindone mi ha cambiato la vita, però insomma... Invece però ecco, devo dire, se leggete fino al terzultimo capitolo è un'indagine perfetta in cui c'è una ricostruzione storica anche molto oggettiva e anche scientifica, devo dire, abbastanza chiara. Si fa luce anche un po' sul famoso carbonio 14, molto interessante. Ma io posso anche consigliare di leggere il nostro dossier che pubblicammo, niente meno che nell'ottobre del 2000, su Adesso.
Capirai.
La Sindone Storia ed Esami, un servizio firmato da Dario Scorza. Come sempre, come tu ricorderai, noi eravamo sempre un po' bastian contrari. Quindi questo è un articolo tutto sommato, per certi versi, contro la Sindone, nel senso che è molto critico.
L'autenticità,
no,
diciamo
non contro l'autenticità, no. Anzi, sull'autenticità non prende posizione Dario Scorza. La prende invece sul livello ecumenico, perché lui, secondo lui, la Sindone divide cattolici e protestanti, perché i protestanti sono appunto perplessi non tanto sulla Sindone, ma proprio sulle immagini, no? E anche questa sacralità della materia, secondo lui, insomma, è un po' poco moderna, come dire. Rileggendo questo articolo, insomma, ha fatto un certo effetto. Devo dire che non lo condivido, invece, io. Devo dire che la cosa che mi ha colpito tantissimo, tu mi chiedevi anche delle sensazioni della Sindone, ci ripensavo proprio ieri sera, ne parlavo con un amico, non ha niente a che fare con le reliquie classiche, ma in generale non ha niente a che fare con i santuari classici, è qualcosa di veramente estraneo alla devozione popolare tipicamente fanatica che circonda molte reliquie e molti santuari. Innanzitutto devo dire questo, ecco, proprio partendo proprio dal discorso dei santuari, cioè Gesù in generale, se ci fai caso, non ispira mai quel fondamentalismo e quel fanatismo che spesso ispirano i suoi discepoli o ancora di più sua mamma, che devo dire al centro sempre delle, purtroppo, mi dispiace ovviamente per lei, nel senso che non credo che lei sia contenta, ma insomma, se vedi anche domenica scorsa il grandissimo giornalista, direi uno, Giletti, faceva un servizio veramente, devo dire, molto interessante.
Non l'ho visto, non lo so.
Ha fatto su, io l'unico momento che mi capita di vedere la televisione è proprio la domenica pomeriggio, allora spesso la guardo domenica e c'era questo servizio che lui ha trasmesso mostrando un filmato fatto durante una veglia di preghiera vicino ad Assisi, organizzata dai... dai devoti, diciamo, di Medjugorje, in cui c'era in mezzo alla scena, diciamo, c'era una figura bianca, ovviamente non l'hanno detto, ma quella doveva essere la Madonna, cioè un'apparizione della Madonna su una ripresa fatta con un telefonino, che altro non era che una sagoma bianca in mezzo alla scena. Poi sentendo anche proprio scienziati tecnici, anche i più, diciamo, pacati, si è scoperto che era semplicemente una sola esposizione, cioè i telefonini ovviamente hanno una qualità bassa, quindi se hanno una persona che è vestita di bianco o di chiaro la fanno diventare una sagoma bianca.
E Giletti l'aveva spacciata invece per
Madonna. Un'apparizione mariana, ovviamente, subito l'apparizione mariana. Cioè, ecco, purtroppo la Madonna è circondata da fanatici che vedono appunto, quindi, il miracolismo che poi sfocia purtroppo spesso nella superstizione, come sappiamo, ma non soltanto la Madonna, ma sappiamo anche purtroppo quello che accade con tanti santi come Padre Pio. Ecco, attorno alla sindone non c'è nessun fanatismo, non c'è nessun miracolismo, cioè la sindone è una cosa pazzesca, pensi a tutti i miracoli che fanno le varie icone che troviamo.
Padre Pio.
Ma dico anche icone celebri come Madonna di Loreto, certo. La Madonna di Cestocova, o tanti altri santuari.
Lourdes, ovviamente.
Lourdes, tutti questi miracoli. La sindone, che teoricamente dovrebbe essere l'oggetto più sacro in assoluto della cristianità, non fa miracoli, cioè non mi risulta. Io
questo è un fatto positivo, io credo.
Sì, appunto, no, io lo vedo come un fatto positivo, perché non è circondato da fanatismo, da quello isterismo, che ripeto, poi così. Isterismo e anche, diciamo, anche forme di superstizione, cioè la gente che va a vedere la sindone non ci va perché cerca il miracolo o perché vuole vedere un'apparizione strana, come spesso fanno quelli che vanno in altri luoghi, no, le Madonne che piangono, le Madonne che
lacrimano,
quelle che appaiono, quelle che il sole che gira, no?
Gli UFO, ci mettono insieme gli UFO,
diventa di tutto. Invece la gente che va a vedere la sindone ci va per pregare, per vedere il volto di Cristo. Tu dirai, non è quello di Cristo. Se anche non fosse...
No, io non ho detto niente.
No, dico, tu dirai come tu spettatore, tu ascoltatore.
Tu generico.
Se anche non fosse Cristo vero, è la rappresentazione della passione di Cristo storicamente, scientificamente più precisa. Quindi comunque, se noi vogliamo avvicinarci a quella che era la passione di Cristo, capire che cosa ha passato veramente Cristo e non quello che vediamo nei film o nelle icone o nei dipinti, dobbiamo guardare la sindone. Cioè la sindone, anche se non fosse autentica, sarebbe comunque la più precisa.
Ma se non fosse autentica,
rappresentazione
però
della passione.
Un caso più unico che raro.
E adesso, ecco, e ora ci entriamo, appunto. Detto questo, e questo mi colpisce, io già ho la simpatia per la sindone quando vedo appunto che una icona, una reliquia che appunto non è circondata da fanatismo, già mi fa pensare che sia Cristo quello vero, perché appunto di solito sempre Cristo quello è sempre le rappresentazioni distorte della religione cristiana, quelle che sono circondate da fanatismo, da superstizione.
Come mai però secondo te la gente non ha creato un clima di fanatismo intorno alla sindone?
Come non si crea attorno al Vangelo? Non c'è fanatismo attorno al Vangelo, perché in realtà la gente è attratta dalla magia, non è attratta da Cristo, e quindi io per quello diffido sempre quando vedo il miracolismo, i fenomeni soprannaturali legati alla religione. Quello non è Cristo. Laddove io vedo invece gente che è attenta a Gesù, a chi Gesù era veramente, a quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto, io credo che lì sia Cristo. Per questo penso
che è un punto a favore della sindone.
Assolutamente, per me sì, perché chi va a vedere la sindone va per vedere Cristo, non va per vedere miracoli, non va per vedere magie, non va per vedere fenomeni soprannaturali. Non c'è nessun fenomeno, cioè tu puoi fissare questa cosa così misteriosa e non succede niente, cioè, non succede niente di particolare. Succede che vedi Cristo, mi dici niente, non lo so.
Senti, ma secondo gli scienziati, poi, perché io ne ho lette diverse anche di supposizioni, ma come si sarebbe formato questo disegno, questa immagine, allora, su questo telo?
Questo è interessante perché noi abbiamo tracce di sangue al punto giusto, tra l'altro, cioè sulle stimmate, sul costato, sulla testa. Abbiamo tracce di sangue e l'hanno analizzato, quello è sangue AB, come me, tra l'altro.
Oddio.
È sangue AB, sangue umano, insomma, è stato analizzato ed è certo. E quello è, diciamo, anche le reazioni chimiche che ha dato questo sangue sono quelle che ci si aspetta dal sangue umano. Cioè, se tu sporchi di sangue un telo di lino, succede quello. Invece, tuttora non sono riusciti a spiegarsi gli scienziati come si sia formata l'immagine, che presumibilmente dovrebbe essere, si è detto forse mirra, cioè gli unguenti di cui era stato forse cosparso il corpo di Gesù.
Ma perché un malvivente crocefisso doveva essere trattato dopo la morte con tutti questi onori?
No, quello è normale, perché è normale Gesù che... Gesù era...
Se era... Stai parlando di Gesù, ma se supponiamo che non fosse certo. Gesù...
Ah, cioè, beh, vabbè, uno che voleva falsificare, se si, come alcuni dicono, è stato preso un cadavere, gli sono state inflitte tutte le cose che sono state inflitte a Gesù e l'hanno cosparso di mirra, teoricamente. Però il fatto è che in realtà, se tu cospargi di cadavere, di mirra, eccetera, non viene la sindone. Cioè la sindone, infatti alcuni hanno ipotizzato che sia stato un bassorilievo di bronzo arroventato. La cosa stranissima è che... l'immagine della sindone non è dipinta e non è
qualcuno ha detto che era dipinta
però. Non è dipinta, no, fisicamente, chimicamente non è dipinta. Adesso io non entro nel dettaglio, ma potete documentarvi, trovate tutte le notizie. Ti posso dire soltanto che l'immagine è soltanto nel primissimo strato superficiale delle fibre di lino, cioè non c'è appunto inchiostro, per così dire, tra una fibra e l'altra, non penetra in profondità nel telo come succede invece per qualsiasi tipo di pittura, non ci sono nessun tipo di residuo di inchiostro, cioè c'è soltanto questa immagine in qualche modo stampata, ecco, è stampata, cioè la sindone è stampata sul tessuto, non è dipinta. E per questo però è difficile capire anche come si sia, tanto che i miracolisti, per così dire, sostengono che quello sia proprio l'effetto della resurrezione, cioè Gesù risorgendo ha fatto tipo un effetto fotografico e ha stampato la sua immagine. Però questo ovviamente lo dicono i miracolisti.
Siamo sempre nel scientificamente campo dell'effettismo, non si sa. Un po',
esatto, sì, quello sì, ma perché è stato tirato fuori? Però perché davvero scientificamente non è stato ancora dimostrato, cioè non si può spiegare in che modo è stata stampata questa immagine. Un'altra cosa che volevo dire sull'autenticità o meno, la reliquia, no? La sindone è la reliquia più celebre della cristianità. Ora, io sono molto scettico in generale nei confronti delle reliquie, anche perché sono alcune reliquie sono ovviamente anche ridicole. Nel Medioevo si venerava, per tanto per dire, la testa di Giovanni Battista. È la testa di Giovanni Battista da piccolo, per dire, si venerava il prepuzio,
era bicefalo forse,
il prepuzio di Gesù. C'era addirittura, mi raccontava in curia un mio amico, c'era anche una congregazione di suore che si chiama le Pie Adoratrici del Santo Prepuzio, che è anche piuttosto imbarazzante.
Sì, e beh, anche se per questo allora anche le piume delle ali dell'Arcangelo Gabriele.
Ma restando a Gesù, il prepuzio, il latte della Vergine, a Santa Maria Maggiore a Roma abbiamo, è visibile sotto l'altar maggiore, la mangiatoia di Gesù. Ora... Oggi può darsi che qualche mamma particolarmente fanatica metta da parte la culla del bambino, no? Magari, ma non credo lo fa nessuno, neanche mia madre credo che abbia da parte la mia culla.
Spazio, appartamenti troppo piccoli.
Però forse al limite qualcuno lo può fare, ma che la Madonna potesse mettere via da parte la mangiatoia di Gesù, tra l'altro che non era neanche sua, quindi ha fregato la mangiatoia ai quelli che lo ospitavano a casa, sti poveri bove no, che dovevano mangiare per terra perché la mangiatoia se l'ha portata via.
Ingombrante da portare.
Ecco, la Madonna, te l'immagine la Madonna di San Giuseppe che si portano via la mangiatoia per metterla da parte per quando Gesù... Non
che tra 2000 anni
diventerà, insomma, non, mi sembra piuttosto poco credibile la mangiatoia di Gesù, ma sinceramente se devo essere dissacrante io vedo poco credibile anche la stessa croce di Cristo, i chiodi, tutti che sono venerati a Roma nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, la scritta Inri, no? Che storicamente la scritta Inri è fatta molto bene, quindi potrebbe anche essere vera, però sinceramente che appunto dicevi tu, malvivente comunque, come era comunque considerato Gesù, cioè Gesù è morto, ricordiamoci, da delinquente, non è che è morto da martire.
Sì, appunto.
Allora, che un delinquente ucciso, un uomo condannato a morte da Roma, come nemico di Roma, non delinquente,
sovversivo,
peggio, un sovversivo che viene ucciso, tutti i suoi discepoli che scappano via, si vanno a nascondere perché temono ovviamente di essere ammazzati, questo viene crocifisso, quindi la cosa in assoluto, anche la pena di morte più
atroce
ma più spregevole da parte dei romani, cioè quella che era proprio
umiliante
e considerata per le persone peggiori. Viene crocifisso, ripeto, tutti i discepoli che sono scappati via hanno pensato ovviamente che era tutto finito, che era fallito completamente quel progetto rivoluzionario che Gesù aveva, magari rivoluzionario a livello religioso, ma insomma era un fallimento, cioè era la più grande sconfitta. I discepoli scompaiono, però quando Gesù viene sepolto vanno là di nascosto e se fregano la croce intera, cioè te li immagini a rubarsi la croce, che peraltro i romani gli serviva, non credo che anche quelli erano contenti se gli portavi la croce, che dovevano ammazzare altre persone, insomma, cioè mi sembra abbastanza poco credibile che qualcuno potesse mettere da parte
paura,
la croce
dal
di Gesù
di
ma bette pari in quel
volta.
Contesto mentre invece la sindone, bisogna dire anche da un punto di vista, così, da questo punto di
logico.
Vista storico, no, perché immaginiamo quei discepoli che trovano questo lenzuolo, il sepolcro vuoto, il lenzuolo lasciato nel sepolcro, all'inizio magari sono perplessi, però insomma capiscono, anche se non credono che Gesù è risorto, comunque credono che qualcosa di particolarmente eclatante è successo, e comunque stanno in un posto nascosto, il lenzuolo è rimasto lì, era comunque il lenzuolo, una cosa che apparteneva al loro maestro, insomma prenderlo, rubarlo, metterlo da parte mi sembrava anche più fattibile, facile, no? Tenerlo da parte, dopo che Gesù è risorto, questi ci hanno appresso il lenzuolo, che se lo tengono perché sanno che è parte di una storia straordinaria, è parte di un miracolo, mi sembra già più credibile, quindi anche come a livello di principio la sindone comunque la trovo più credibile. Da un punto di vista storico, scientifico, non so quanto tempo abbiamo, ma dobbiamo fare
abbiamo
un breve excursus perché
veloce, perché abbiamo 8 minuti.
Allora, in questi 8 minuti dobbiamo cercare di ricostruire un po' tutta la storia della sindone. Allora, i Vangeli, partiamo dai Vangeli. Cosa dicono i Vangeli della sindone? Allora, 2 su 4, però io qui vi invito a controllare il Vangelo di Luca, perché appunto l'articolo di Ilario Scorza ce ne dà 2 su 4, io sapevo erano 3 su 4, cioè sicuramente Marco e Matteo comunque parlano esattamente della sindone, cioè dicono che Gesù è stato dopo la morte avvolto in un lenzuolo di lino e deposto in un sepolcro nuovo, no? Che non era stato ancora mai utilizzato. Questo è quanto dicono i due evangelisti. Giovanni invece dice che Gesù è stato avvolto in bende e aveva un sudario, cioè un fazzoletto sulla testa. Quindi se dobbiamo dare retta a Giovanni, la sindone è un falso per forza, perché non, secondo Giovanni la sindone non esiste un lenzuolo, mentre secondo Matteo e Marco esiste. A chi dobbiamo dare retta dei due? Giovanni dice, come quello è Giovanni l'apostolo, uno degli apostoli prediletti, te pare che scriveva stupidaggini, invece alla fine Marco e Matteo. No, ovviamente dobbiamo ricordare a quelli che magari non lo sanno che il Vangelo di Giovanni non è stato scritto da Giovanni.
Da Giovanni quello di
da
Gesù.
Giovanni non è stato scritto dall'apostolo Giovanni.
Da uno
scritto
che si chiamava Giovanni.
No, quello è l'Apocalisse, che è stata scritta da un altro Giovanni. No, il Vangelo fa riferimento all'apostolo Giovanni, ma come anche il Vangelo di Matteo non è stato scritto da Matteo, è stato scritto dalla comunità che faceva riferimento a Giovanni.
Anche perché sono stati scritti diversi anni dopo, no?
Esatto.
Quasi un secolo dopo.
No, il Vangelo di Giovanni è stato proprio scritto un secolo dopo, cioè quindi datato intorno al 100 dopo Cristo, quindi è stato scritto all'interno della comunità che faceva riferimento a Giovanni. Se dobbiamo valutare l'attendibilità storica di Giovanni, insomma, leggiamo l'inizio del Vangelo: in principio era il verbo era presso il Padre, cioè, insomma, non era uno proprio che stava attento alla questione storica, perché uno che inizia il Vangelo già dicendo che Gesù era l'incarnazione, diciamo, del verbo divino che esiste da sempre, per sempre, insomma, diciamo che uno che gli interessa più la teologia che la storia a Giovanni, quindi sicuramente da un punto di vista storico è il meno attendibile degli Vangeli, perché, ripeto, è stato scritto molto tardi e è comunque il Vangelo più teologico e meno storico di quelli che conosciamo. Al contrario,
finisce con l'Apocalisse poi, no?
L'Apocalisse è un'altra cosa, ripeto, quello è un altro Giovanni, Francesco.
Ah, è un altro, no, ho capito. Parecchi anni che non vado al catechismo.
No, e sono attribuiti, no, al catechismo ti insegnano che è lo stesso Giovanni, ma in realtà
appunto
non è vero. Nel senso che il Giovanni a cui è attribuito il Vangelo è Giovanni Apostolo, mentre il Giovanni che scrive l'Evangelista è uno che scrive l'Apocalisse, è uno che si chiama Giovanni, ma che la tradizione attribuisce allo stesso
però
Evangelista.
Però secondo la tradizione lo spacciano,
sì,
come lo stesso,
sì,
Giovanni.
Sì, esatto. A differenza di Luca, che invece è veramente lo stesso quello che ha scritto il Vangelo e quello che ha scritto gli Atti degli Apostoli, che era proprio uno scrittore. Marco, al contrario di Giovanni, invece il Vangelo meno elaborato. Luca c'ha un'elaborazione letteraria, Matteo c'ha un'elaborazione ecclesiologica, per così dire. Invece Marco è proprio nuda e cruda la cronaca di Gesù, tant'è vero, della vita di Gesù, tant'è vero che Marco non racconta nemmeno la nascita di Gesù, non gli interessa, non ci dice nulla. E Marco appunto parla proprio della sindone. Quindi se dobbiamo stare ai Vangeli, abbiamo comunque la maggior parte dei Vangeli che ci parlano proprio di questo lenzuolo, esattamente come noi ce l'abbiamo. A livello storico, la sindone. Allora, la sindone compare per la prima volta nel 1349. Compare che significa? Che la sindone che noi oggi abbiamo
e
a Torino,
per 13 secoli dove stava?
E questa è la grande domanda. Quindi vedi, la sindone è documentata a partire dal 1350, diciamo, questa che noi abbiamo, quindi risale sicuramente almeno al 1350. Prima di allora abbiamo delle testimonianze che parlano della sindone, però non abbiamo documenti che comprovano che quella sindone è quella che abbiamo attualmente. Ne abbiamo tante, diciamo, nel corso dei secoli. Diciamo le prime le abbiamo intorno al VI secolo, ovviamente dopo Cristo. L'ultima l'abbiamo nel 1204 dopo Cristo, in cui abbiamo dei testimoni che parlano di un telo in cui era impressa l'immagine di Gesù. In gran parte
sono testimonianze sporadiche.
Sono testimonianze sporadiche, ma che ci fanno capire che comunque era venerata questa immagine, anche se si confonde anche con la Veronica. Sai, la Veronica era, dice la leggenda, il fazzoletto che una donna aveva appoggiato sul volto di Gesù durante la Via Crucis. Questa è leggenda, tant'è vero che nei Vangeli non c'è la Veronica, però è una leggenda che è nata perché si venerava a Roma nel Medioevo un'immagine del volto di Gesù che si diceva fosse stata fatta, che insomma non era un dipinto. Ne sono state dette tante, c'è stata la leggenda secondo cui invece era addirittura Gesù che aveva si era fatto fare un ritratto e l'aveva mandato a un re che gli aveva chiesto di vederlo per guarire una malattia, proprio. Ci sono tantissime leggende. Fatto sta che insomma abbiamo da una parte la Veronica che oggi non esiste, quindi non sappiamo che fine abbia fatto, da una parte abbiamo questo si chiamava Mandilion, che era appunto un'immagine che in alcuni adesso identificano la Veronica, che si venerava ad Edessa e a Costantinopoli, sempre nell'alto Medioevo, diciamo. Alcuni però ipotizzano che fosse la Sindone, che però, di cui veniva esposto soltanto il volto e non tutto il corpo. E poi c'è il volto di Manoppello, in cui, che tuttora è venerato a Manoppello, e in cui alcuni identificano oggi la Veronica. Quindi se la Veronica è il volto santo di Manoppello, forse il Mandilion è la Sindone.
Va bene,
se il Mandilion
è
la Sindone, è un po' complicato, perché però è importante dire che c'era questa immagine comunque, quindi si parla di questa immagine dal VI secolo fino al 1204, quando si parla proprio di Sindone, cioè si parla di qualcuno che vide la Sindone e poi andò perduta durante le guerre, durante l'assedio a Costantinopoli. Nel 1300
fino a Costantinopoli come c'era arrivata?
Non si sa, però le ricostruzioni che sono state fatte, il percorso presumibilmente da Gerusalemme è andato ad Edessa, da Edessa a Costantinopoli, da Costantinopoli sarebbe andata a finire in Francia, perché poi nel 1349 abbiamo la prima documentazione della Sindone, che apparentemente era in possesso di un nobile che si chiama Goffredo di Charny, e che l'aveva cominciata a esporre, quindi le ostensioni sono iniziate nel 1350.
Senti, abbiamo tre minuti.
Sì,
ti volevo fare una domanda.
Beh,
se
prima
posso,
volevo finire un attimo la storia, perché poi sarebbe stata acquistata nel 1450 da Anna di Lusignano, che era moglie del duca Ludovico di Savoia. Quindi nel 1450 finisce nelle mani dei Savoia, e nel 1578 i Savoia la portano a Torino. Dal 1578 a oggi è stata a Torino
500 anni,
e nel 1898 è stata fotografata per la prima volta, e da lì poi si è scoperto che l'immagine della Sindone si comporta come un negativo fotografico, e di conseguenza il negativo della foto fatta alla Sindone è quello che ci restituisce l'immagine della Sindone.
Questo è un altro mistero.
E questo è un altro mistero.
Senti, ma il carbonio 14?
Il carbonio 14 innanzitutto è un esame, appunto, è stato fatto nell'88, è un esame abbastanza secondo me è stato fatto in modo molto stupido, perché a prescindere dal discorso tecnico, ma fu spacciato, io me lo ricordo perché avevo 13 anni, come l'esame definitivo sulla Sindone, cioè quello per scoprire se è vero o falso.
I razionalisti sono terribili.
Sì, ma è una cavola, ma anche la Chiesa però ha accettato questo tipo di prova, anche la Chiesa si è affidata a questa prova come la prova definitiva, mentre invece era uno degli esami tra tanti che poteva essere fatto sulla Sindone. E non è, diciamo, adesso non abbiamo purtroppo il tempo, magari lo approfondiremo un'altra volta.
Ma perché no, un'altra 14. Puntata sulla Sindone.
Magari ne potremmo fare anche un'altra per continuare a parlare della Sindone, ma soprattutto chiudendo, io voglio dire questo, che al di là degli esami scientifici, perché da una parte c'è il carbone 14 che l'avrebbe datata proprio a un periodo compreso tra il 1260 e il 1380, poi ci sono invece i pollini, ci sono stati trovati dei pollini risalenti all'epoca di Gesù, e che non si trovano più, non esistono più quei pollini, e si trovano soltanto a Gerusalemme, quindi sarebbe la prova quantomeno che la Sindone a Gerusalemme c'è andata, visto che dal 1350 in poi è sempre stata in Europa, significa che è stata fatta prima. Se è stata fatta prima, pure se è un falso, comunque non è il carbone 14 che ce lo può provare. Poi sono stati fatti tanti altri tipi di esami, alcuni abbiamo citati, ma secondo me, e chiudo su questo, la cosa che a me mi fa pensare che la Sindone sia autentica, Francesco, non sono le prove scientifiche, perché sono tutte sì, ma non sono prove scientifiche, che sono tutte ancora da dimostrare, sia quelle pro che quelle contro, ma sono le prove, come dire, artistico-storiche, cioè se noi osserviamo la Sindone, noi vediamo una rappresentazione, se vogliamo, del Cristo morto, che non rispetta nessuno dei canoni con cui Cristo è stato rappresentato in tutta la storia dell'iconografia cristiana.
Quindi vuol dire che se fosse un falso, chi l'ha fatto l'ha fatto male.
E cito proprio velocemente, la corona di spine, noi ce l'immaginiamo da sempre come una corona medievale, cioè un cerchio, no, attorno alla testa di Gesù. In realtà nell'Oriente le corone erano dei caschi giganteschi, tedeschi, i re orientali. Ora la sindone,
cespugli praticamente
erano, sì, quindi in realtà la corona di spine non era una coroncina ma era un cespuglione. Ora la sindone ci restituisce l'immagine di un cespuglione, mentre tutte le immagini di Gesù ci fanno vedere
se una è un falso, chi l'ha fatto è un genio comunque.
Esatto, le stimmate sono importantissime. Perché? Perché anche qui in tutta la storia della cristianità, tranne due, credo il Cristo del Van Dyck, e qui a San Francesco abbiamo un Cristo in cui le stimmate sono storicamente fatte
sui
polsi. Sappiamo, le stimmate non erano sui palmi, erano sui polsi. La sindone ce l'ha sui polsi.
Perché? Perché se no il corpo si sarebbe staccato.
Ma nessuno, anche i santi, anche Padre Pio, anche San Francesco c'erano le stimmate sui polsi. Quindi che nel Medioevo qualcuno facesse la sindone dandogli le ferite sui polsi è stranissimo. La croce, sappiamo che storicamente, oggi sappiamo che le crocifissioni avvenivano, al condannato gli veniva attaccato il patibulum, cioè era un'asta che veniva legata alle spalle, e non era una croce che uno si poteva strascinare come vediamo in tutte le Via Crucis fino alla Passione di Cristo di Mel Gibson. L'unico che ha dimostrato, storicamente la crocifissione è stato Zeffirelli su Gesù di Nazareth. La sindone ci mostra delle abrasioni sulle spalle, il setto nasale dell'uomo della sindone è rotto,
picchiato,
significa che
è stato,
esatto,
picchiato.
E questo perché? Non picchiato, ma perché le cadute. Se tu c'avevi il patibulum e le cadute le facevi frontali, quindi ti rompevi
avanti
il naso. E infine la più scandalosa di tutte, Francesco, cioè la sindone è nuda. L'uomo della sindone è nudo, noi vediamo il sedere dell'uomo della sindone. Nessuno ha mai osato, neanche in tempi moderni, mostrare Gesù nudo. Tant'è vero che nei dipinti che raffigurano la sindone medievali, hanno messo le mutande alla sindone,
sì,
cioè la sindone è rappresentata, l'uomo c'ha le mutande. Quindi addirittura che questo genio che avrebbe fatto la sindone potesse sfidare,
moderno,
tutti,
sfidare tutti,
avere delle conoscenze storiche o scientifiche, sfidare i suoi contemporanei. L'ultima cosa che dobbiamo dire è che quale genio poteva fare la sindone, no, che poteva avere conoscenze scientifiche, tecniche, artistiche? Soltanto un uomo nella storia, no, poteva essere così geniale da fare
Leonardo
la
sindone.
Leonardo da Vinci. Cioè, infatti,
non ci siamo messi d'accordo, ma è venuta subito in mente.
No, si dice, sono stati fatti anche dei libri che dicono che infatti la sindone sarebbe addirittura un autoritratto di Leonardo da Vinci, come sappiamo. Cioè, ecco, la barba.
Io sapevo che Mona Lisa era un autoritratto di Leonardo.
Sono tutti autoritratti. Ah, tra l'altro, la barba di Gesù, noi abbiamo in tutte le rappresentazioni di Cristo Gesù con una barbetta molto precisa, molto sistemata,
molto moderna.
Ecco, molto moderna, mentre la sindone ci presenta un uomo che ha una barba molto folta,
incolta,
come solo Alessandro D'Alatri l'ha rappresentato al cinema,
lo sapevo che
nei giardini di Eden.
Io lo sapevo che andavi lì.
Allora, è Leonardo da Vinci? Oddio, è vero, solo lui avrebbe potuto creare questo sfalso così
bene.
Ma in che modo lo sa solo lui? C'è soltanto un piccolissimo dettaglio, e qui veramente ci fa capire come in questo mondo la disinformazione regna sovrana. Perché che ci sia gente che si può permettere di scrivere dei libri dicendo che Leonardo da Vinci ha creato la sindone, quando Leonardo da Vinci è nato 200 anni dopo le prime documentazioni che abbiamo della sindone, questa cosa ci deve far riflettere.
Forse era un antenato,
cioè, di conto ci possono prendere in giro. Quindi, come io dicevo prima, delle superstizioni da parte cristiana, ma anche da parte
razionalisti
a volte ci dicono, ci fanno passare per storiche,
sì,
delle cose.
Sono d'accordo.
Cioè, Leonardo da Vinci ha fatto la sindone, era talmente geniale Leonardo da Vinci che ha fatto la sindone 200 anni prima di nascere. Pensa che genio.
Gli scettici razionalisti a volte sono più ridicoli dei superstiziosi.
Questa, senti,
una
Vinci
domanda però al volo, 30 secondi, se te la faccio. Tu all'inizio della trasmissione hai detto non ho mai avuto questo grande interesse per la sindone, e invece adesso, dopo che sei stato a Torino, l'hai scoperto. Come mai adesso l'hai scoperto e prima tutte queste considerazioni non le avevi fatte?
Quando l'ho vista.
Ah. Beh, l'avevi vista anche, seppur in fotografia, l'hai vista un sacco di volte.
Non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa. Ok, questa risposta mi accontenta, diciamo così. Chiudiamo con Fabrizio De André, con una canzone che si chiama Preghiera in gennaio, se sei d'accordo, con la quale chiudiamo la nostra puntata di oggi sulla sindone, sulla quale però torneremo. La puntata la potete riascoltare su
www.radioadesso.it.
Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga voi, con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra mostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.